Eccellenza, io mi sento qui tanto, tanto piccolo. Parlare in una chiesa così bella, una chiesa nella quale solo la parola di Dio può risuonare e non quella di un povero papà di famiglia, ma lei e i suoi collaboratori con tanta bontà mi hanno invitata. Quindi prego i nostri angeli custodi di trasformare la pochezza di un dire in profondità di un sentire nel cuore di ciascuno di voi, amici di Prato, affinché nel silenzio di questa notte e nel raccoglimento del vostro meditare le anime si incontrano e i pensieri si scambiano e in una comunione di intenti possiamo elevarci nelle cose più alte, più belle, più profonde e nel cammino della nostra vita lasciare una traccia e un segno delle aspirazioni che fanno salire i nostri cuori verso l'alto. È inutile nasconderci, siamo tutti sotto l'impressione di fatti che certamente, come pochi altri fatti, rimarranno in quelle che noi diciamo le pagine della storia. Quando si vive un evento, quando ci si è dentro, come quando noi siamo in trasmissione alla RAI, alla televisione o al telegiornale, ci si rende poco conto dell'inquadramento o delle reazioni che ciò che si fa può produrre. Chi sta al di fuori molte volte vede meglio, giudica meglio perché è più sereno. Così coloro che verranno dopo di noi giudicheranno quanto è avvenuto nella giornata di ieri come un fatto saliente, un fatto fondamentale che caratterizza la nostra umana natura e in parte il corso della nostra storia. Vedete, si può sempre dire, come tante volte accade, beh, ma di fatti di questo genere, di vite umane in pericolo e poi salvate, ce ne sono tante, tante, ogni giorno avviene di dover salvare delle vite o vite che periscono. La morte è una cosa tanto comune, da nascita si verifica 199.000 volte al giorno sulla faccia della terra. Questo è vero, ma se noi dovessimo vivere sempre pensando o meditando o riflettendo delle cose così fondamentali, la nostra vita diventa impossibile. E allora ogni tanto avvengono dei fatti che raccolgono l'attenzione del nostro pensiero e quindi ci permettono di approfondire realtà che generalmente ci sfuggono. Quindi è opportuno e prezioso che questo avvenga e non dobbiamo far passare... Scusi, se no mia moglie non mi vede, questo mi dispiace. Allora, tanto ci credono, sono bello, andrò a finire come tra 50 anni mi vedrete sulle rovesce di Hollywood. Dunque, in questi momenti di raccoglimento non dobbiamo perderli, perché raramente ritornano. E io vorrei insieme qui con voi questa sera guardare un poco gli uomini e il cielo. Il cielo è la nostra terra. Anche perché al cielo non ci guardiamo mai. Siamo una civiltà così strana che nelle città, anche se questa città si chiami o Roma o Prato o Firenze o quello che voi volete, gli uomini non guardano più verso il cielo. Tra pochi giorni ne avremo la festa dell'Ascensione. Oggi il latino non si usa più perché disturba lo spirito, vera eccellenza, ma una volta si diceva «Quid statis viri Galilei respicentes in celum», la celebre frase che venne commentata qui a Santa Maria del Fiore all'epoca di Galileo e che destò una terribile discussione e terribili vicende. Ebbene, noi verso il cielo non ci guardiamo più, perché il cielo lo vediamo alla televisione, lo vediamo nei film, lo vediamo nei libri, ma il cielo vero è raro che lo si guardi. Mi ricordo che una sera alla televisione io ho domandato al pubblico di tutte le città d'Italia, dico, c'è qualcuno che saprebbe dirmi nelle città se questa sera c'è la luna o no? I fidanzati evidentemente non avevano voglia di dirlo e gli altri non lo sapevano, perché nessuno guarda mai verso il cielo per vedere se sono lune o no, se brillano o no le stelle, se passano o no i messaggi dei misteri delle profondità. Quindi non abbiamo noi familiarità con le stelle. Quante volte, non per fare il professore, ma come gusto, soprattutto nei mesi di vacanza, il chiedere dov'è la stella polare, dov'è l'orsa maggiore, l'orsa minore, Andromeda, l'alfa del cigno, la gente non lo sa. Ma poi quando gli si mostra ad una le varie stelle nel cielo, la gente si incanta e si innamora e dice ma guarda come sono belle, ma guarda quanti misteri raccolgono. Così questa sera, eccellenza, al di là di questa, diciamo, di questa arcata fatta dall'uomo per l'espansione delle sue preghiere, noi guardiamo su verso il cielo e vogliamo raccogliere dentro i nostri cuori l'anelito e il messaggio delle stelle. E faremo insieme, cari amici di Prato, non per stancarvi, alcuni calcoli semplici, perché nella scuola, escludo Prato, perché Prato evidentemente tutto è perfetto, ma fuori di qui, insomma, la gente non so che cosa insegna nella scuola ai nostri giovani, la fisica, l'astronomia, la chimica, le scienze, spesso, escludo, ripeto, gli insegnanti di Prato, spesso diventano delle cose barbose, delle cose inconcepibili, per cui il ragazzo va all'esame terrorizzato da parole fatte tipo, come si chiama adesso, rischia tutto, rischia niente, tipo Mike, buongiorno, ta, ta, sì, no, sì, poi si legge, sì, ha detto giusto, veramente, ho sbagliato riga, cominciamo con l'altra parte, con quello che le diceva, a che temperatura bolle l'acqua? Dice, a 100 gradi, no, a 90, no, guardi, a 100, questo era un maresciallo, però. No, a 100, no, a 90, poi dice, no, ha ragione, ho sbagliato, a 90 bolle l'angolo retto, quindi il vedere si insegnano le cose in questo sistema così, così poco appassionante, quando invece il vedere le cose, il conoscerle, è fatto dagli uomini per gli uomini. E quindi è più facile dirle con chiarezza di comprensione che non con confusione di parolone, perché spesso si adoperano le parole grosse e difficili per nascondere ciò che non si è capito dentro di noi. Perciò con tanta semplicità cominciamo a camminare in questo universo. Facciamo un po' un calcolo di proporzioni e non vi spaventate. Questo per far sentire quant'è la piccolezza nostra. Noi che ci crediamo, almeno ci credevamo fino a 3 giorni fa, fino a domenica scorsa, i padroni dell'universo, i dominatori delle stelle, l'uomo che sorge e esce dalle ombre di vecchie tradizioni e fantasmi e si lancia alla conquista dei cieli e degli spazi, dominatore assoluto, incontrastabile, eccetera, eccetera, le generazioni future avranno in mano lo splendore delle stelle. Poi si sfascia un transistor, non funziona un sistema di raffreddamento, scoppia il serbatoio di ossigeno e tutta la gente dice, beh, ci è andata male. Allora l'uomo ritorna, quel poretto, tale e quale, e boom, tutta onda, no? Certamente dagli entusiasmi più alti all'abbacchiamento, come diciamo alla romana, il più sfavorevole e il più triste. Vediamo un po' di saggezza. Prima di tutte le nostre proporzioni. Ed è bene meditarci su questo perché è tanto ricco di insegnamenti. Vedete, l'uomo andando sulla Luna compie una distanza di circa, dico circa perché varia questa distanza, vero? Di circa 380.000 chilometri. La luce percorre questa distanza in un secondo. Tac, tac. È arrivata da qui alla Luna, tac, 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 andata e ritorna. Un po' più veloce che arrivare a Piazza Venezia, a Roma, da Piazza Colonna. Quindi noi abbiamo questo battito di cuore da qui alla Luna. Noi abbiamo conquistato questo battito di cuore. Bene, andiamo allora a vedere che cosa succede intorno a noi. Andiamo verso il Sole. La distanza della Terra dal Sole sono 500 secondi. Quindi aver fatto terra-luna è grosso modo come aver fatto un centimetro per una distanza da, qua, da me a lei, eccellenza. Quindi piccolo piccolo, già dal sole, la distanza terra-luna sì, si vede, ma insomma non è poi tanto distinguibile bene. Se poi ci andiamo pochino pochino allargandoci nel nostro sistema planetario, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, noi troviamo per esempio già a Giove una distanza 10 volte la nostra distanza Terra-Sole. Poi diventa circa 20, poi circa 40, poi circa 50. Già da Nettuno il Sole si vede debole, debole, fiacco, fiacco. Le temperature là sono al di sotto dello zero. Poi andiamo verso le stelle. La stella più vicina, Alfa del Centauro, sono 4 anni luce. Quindi quando voi ragazze vi sceglierete un fidanzato in Alfa del Centauro, dite mi vuoi bene? La risposta arriva dopo 8 anni, perché ci mette 4 anni a andare e 4 anni a tornare. Figuriamoci se si combina un matrimonio. Oh, 4 anni luce sono tanti, eh? Perché ho detto la luce va 300.000 km al secondo, circa quindi 7 volte e mezzo il giro dell'equatore in un secondo. Fermiamoci un momento su questa considerazione. E parlo proprio così da amico, da voi, così. Non arrivo a capire, lo dico sinceramente, che non arrivo a comprendere, lo dico soprattutto a voi giovani che con tanta gioia vedo qui raccolti in questa vostra bellissima chiesa. Perché l'uomo ha perduto la testa? Ogni volta che ha fatto un piccolo passo in più. Voi che l'ho studiato, che l'avete studiata, vi ricordate la mongolfiera, quel povero palloncino riscaldato ad aria calda che saliva assentatamente nel cielo, per cui Vincenzo Monti ci fece un carme e un ode, e l'uomo si sentiva già dominatore dello spazio. Quindi avvenivano le crisi di fede perché c'era la mongolfiera, oggi meno che ridere non si può, la mongolfiera. Poi, beh voi l'avete, almeno non è proprio di queste parti, ma molto vicino fra la mia e le vostre, poi quando fu inventata una macchinetta che andava a 40 km all'ora in discesa col vento dietro, faceva ciu 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 ciu, ansimando fuggia la vaporiera, viene fuori l'inno a Satana. Il progresso, sta fuori macchinaccia che oggi manco la venderemo in un museo, fa impazzire il mondo e fa credere al mondo l'uomo, il progresso, la scienza, eccetera, travolti i principi, la fede, non c'è bisogno più di domini Dio perché si brucia malamente qualche chilo di carbone dentro una caldaia sporca che fa cicci. Poi quando si è passati ai primi aerei e via via, a ogni aumento di velocità dell'uomo, l'uomo è sembrato impazzito. Oggi l'uomo raggiunge i 10-11 km al secondo. La navicella di Lowell è entrata ieri nell'atmosfera alla velocità di 40.000 km all'ora, cioè 39.800, quindi a una velocità di circa 10,5 km al secondo, vuol dire 9 secondi di Capo Bologna, Melina Retta vuol dire 6 secondi. Beh, è parecchio, vero? Ma dice, allora il mondo cambia, le nostre tradizioni, il nostro pensiero, la nostra verità non reggono più in un mondo moderno. Oggi non vogliamo più sentire parlare di cose ormai vecchie, siamo all'epoca nucleare, all'era spaziale, l'uomo domina tutte le distanze, le sue velocità sono paurose, mentre una volta si andava a 10 km all'ora, adesso andiamo a 10 km al secondo. E beh, quando siamo andati a 10 km al secondo, di fronte a una realtà che dura da 10 miliardi di anni, di una luce che va a 300.000 km al secondo, noi ci muoviamo più lenti di una formica rispetto a un Boeing. E quale sarebbe quella sciocca formica che si sente più grande del Boeing? Com'è possibile che un fatto così piccolo nei valori assoluti possa cambiare gli assoluti valori della vita e del pensiero. È imperdonabile questo, vuol dire non avere il senso delle proporzioni, vuol dire non conoscere i numeri, non approfondire il valore intrinseco nelle gerarchie delle cose. È meraviglioso, è stupendo, possiamo fare aggettivi che se posso inventare quanto volete, andare a 10 km al secondo. Ma di fronte a una realtà che esiste, che si chiama 300.000 km al secondo, che cosa sono i piccoli sforzi dell'uomo? Prendiamoli in valore assoluto. Come può questo cambiare o la tavola pitagorica o le verità più profonde dell'essere che trascendono i 10, i 20, i 100, i 1000 o i 100.000 km al secondo? Tornando allora alla nostra luce, questa luce fa in un anno ci sono 30 milioni di secondi, 300.000 km al secondo, quindi viene 1 miliardo di miliardi di centimetri. Questo numero, noi per dirlo semplice, tanto voi queste cose le conoscete, qui non c'è bisogno di ricordarle, ogni numero in matematica, per far prima, vero, più comodo, si esprime come noi diciamo con i logaritmi, non diciamo parolacce, eccellenza, non la prego, non la prenda come una parolacce, i logaritmi, cioè con le potenze del 10, noi diciamo che vuol dire 10, 10 vuol dire 10 moltiplicato per 1, 100 è 10 per 10, cioè 10 al quadrato, 1000 è 10 al cubo e così via di seguito. Allora si lavora molto meglio con gli esponenti perché sono numeri più piccoli, perciò se io dico 1 milione vuol dire 10 alla sesta, cioè 10 per 10 per 10 per 10 per 10 per 10, voi qui siete abituati solo ai miliardi a Prato, quindi vediamo 10 alla nona è il miliardo. Auguri per cifre più elevate. Perciò se io dico 1 miliardo di miliardi vuol dire 10 alla nona moltiplicato 10 alla nona e allora si sommano gli zeri, viene 10 alla 18. Questo è un anno luce. La stella più lontana sono 4 anni luce. Ora guardate, per fare un paragone, la distanza che noi percorriamo da qui alla Luna rispetto alla stella più vicina è come il primo passo che la mia nipotina Veronica ha fatto appoggiandosi da una sedia all'altra di fronte alla traversata dell'Oceano Pacifico da Los Angeles fino a Tokyo. Chi è che avrebbe la presunzione di dire: ecco, questa bambina ha conquistato l'oceano? Perché? Perché ha fatto un passetto di 22 centimetri. Questa è la proporzione della nostra conquista. Ma poi, questa stella è la stella portata di mano, la più vicina, ma già da questa stella la Terra è invisibile. Qualunque strumento idealmente posto sulla stella più vicina, la Terra è niente. La Terra non si vede. Pulviscolo ormai sperduto a 4 anni luce di distanza. La Terra ha dimensioni circa 10 alla 8, grosso modo, perché sono 12.000 chilometri, quindi 10 alla 9. 10 alla 9 in 10 alla 18 vuol dire 10 alla 9 come angolo, quindi vuol dire un centimetro visto alla distanza di 10.000 chilometri. Questa è la Terra. Non abbiamo fatto niente. Andiamo avanti. Guardiamo le altre stelle del nostro ammasso stellare, la galassia. Se voi guardate, speriamo che una volta tanto ci guardate, ma non guidando la macchina, se voi guardate verso il cielo, potete contare, occhio nudo, circa 6.000-7.000 stelle. Queste stelle fanno parte di una grande città dei cieli, la nostra galassia, quella che chiamiamo impropriamente la Via Lattea. E sono tante, tante queste sorelle stelle. Sono intorno ai 5-10 miliardi di stelle che fanno la galassia. Sono di quelle che stanno da noi 10 anni, 20 anni, 50 anni, 100 anni luce. Quando Napoleone si ritirava alla battaglia di Waterloo, allora è partito il fotone che arriva questa notte a Prato e raccoglie il messaggio della nostra storia. Ed è partito da Betelgeuse, ha impiegato più di 160 anni a raggiungere la nostra terra, sempre a quella velocità. E se guardiamo più lontano ancora, 1000 anni luce. Sono dei fotoni che arrivano a noi della luce, dei quanti, che sono partiti nell'istante in cui Cristo spirava sulla croce. Stelle lontane, 1950 anni. E ancora 10.000 anni, 20.000 anni, 100.000 anni, 150.000 anni luce di distanza. La luce partita dalle frontiere della nostra galassia 150.000 anni fa, quando forse il primo uomo toccava il suolo della Terra. 150.000 anni luce. E facendo la proporzione, lo ripeto perché è vero, la proporzione del Sole rispetto a questa distanza, a questa città, è come un granello di borotalco nell'Oceano Pacifico. Questo è il Sole nella galassia e la Terra è 1.000.000 di volte più piccola del Sole. E di queste galassie nell'universo oggi si calcola che ce ne siano circa 1 miliardo, 10 miliardi, ognuna con circa 10 o 100 miliardi di stelle. 1 milione di anni luce, 10 milioni di anni luce, 100 milioni di anni luce. La vostra Prato era immersa ancora nell'oceano, nel mare, chiamiamolo così. Le cime dell'Appennino non erano ancora uscite fuori dalla luce del sole quando il messaggio delle lontane galassie è partito e arriva oggi a noi, dopo un viaggio di 300 milioni di anni. E avanti 1 miliardo di anni luce, 5 miliardi di anni luce, 10 miliardi di anni luce. 10 alla potenza 28, ecco l'universo. E allora, amici di Prato, vogliamo fare una carrellata, noi diremo una zoomata in televisione o nel film. Andiamo a colpi di 100.000 alla volta, eh? E non è difficile farlo perché il concetto del chilometro ce l'avete piuttosto chiaro. Se vedete l'autostrada, dice fra 1000 metri, stop, e uno non si ferma per niente. Questa è l'autostrada, poi il centimetro ce l'avete, 100.000 di questi centimetri fanno il chilometro, quindi adesso andiamo a contrazioni, cioè prendiamo una grande fotografia, più piccola, poi più piccola, poi più piccola e via di seguito. Allora cominciamo dall'universo, attenti, l'universo vi ho detto 10 alla 28 centimetri, 28 meno 5 fa 23, quindi tac, riduciamo di 100.000 volte l'universo, e abbiamo le dimensioni di una galassia, 100.000 anni luce, 10 alla 23 meno 5, 10 alla 18, abbiamo ancora contrazione 100.000 volte, quindi siamo alle dimensioni della distanza da qui alla stella più vicina, circa qualche anno luce, 10 alla 18, 10 alla 13, tac, 100.000 volte di meno, siamo a distanza Terra-Sole. 10 alla 13 meno 5, 10 alla 8, siamo alle dimensioni della nostra Italia, 1000 chilometri. 10 alla 8 meno 5, 10 alla terza, la casa dell'uomo, 10 metri. 10 alla terza, 100.000 volte, abbiamo i nostri insetti, una formica, 10 alla meno 2 centimetri. 100.000 volte abbiamo le molecole, 10 alla meno 7, 10 alla meno 8. 100.000 volte abbiamo il nucleo dell'atomo, 10 alla meno 13. Quante volte abbiamo fatto 100.000? Per arrivare all'Italia abbiamo fatto 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. E dall'Italia in su, altri 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. L'Italia è media proporzionale tra il nucleo dell'atomo e le dimensioni dell'universo. Quindi vuol dire che se noi andiamo a cercare la Terra nell'universo, la Terra nell'universo, è come cercare, lo prendo più grosso dell'Italia, si capisce, il nucleo dell'atomo di uranio in tutta la Terra stessa. E ora pensate che il nucleo di un atomo, il nucleo, non l'atomo, come volume è 1 milione di miliardi di volte più piccolo dell'atomo. Cioè vuol dire questo, che se io prendo in 1 centimetro cubo una possibilità di mettere a contatto fra di loro tutti i neutroni e tutti i protoni, a contatto diretto, come avviene nell'universo, noi potremo concentrare in un centimetro cubo 1 miliardo di tonnellate. Non vi racconto storie, sono cose vere. Quindi pensate di concentrare tutte le flotte del mondo in un centimetro cubo. Questa è la densità del nucleo atomico. E le più recenti scoperte dell'astrofisica dimostrano, perché non si possono vedere, che esistono nell'universo delle stelle fatte di neutroni, neutroni vuol dire nuclei senza carica, particelle senza carica, tutti appiccicati gli uni sugli altri, per cui come densità, faceva il conto, 10 alla quarta, pare impossibile, come densità è come di aver preso tutta la Terra con i suoi 6.370 km di profondità e condensata in un grattacielo di New York, cioè con un'altezza di 100 metri per 100%, Macy's, grande magazzino di New York. Quindi pensate alla densità, tutta la Terra raccolta in un raggio di 100 metri. Queste sono le lontane stelle che un giorno esploderanno per creare le novelle splendenti fiaccole dell'universo. Ora, voi capite, anche qui, seconda riflessione, permettete di farvela, perché ogni tanto bisogna pur pensare a queste cose, di come gentilmente mi è stato chiesto da una cara creatura, proprio prima di venire qui, cosa volete voi giovani che vi parli? Ah, dice, non ci parli di problemi religiosi, eccetera, ci parli di cose scientifiche? Per quanto ve lo dico, io non riesco a vedere che differenza ci sia tra cose scientifiche o religiose o no, è tutta una unità nella vita, per cui la mia mano, il mio respiro, il mio piede, il mio cuore, pur distinti fra loro, respirano della stessa potenza, dello stesso anelito, dello stesso valore e dello stesso palpito. Ma a parte questo, dico, parliamone, non l'ho voluto io, affrontiamolo come gli si era con Zavoli. Io non c'entro, dico, tu fai queste domande, poi quello che succede, succede. Ebbene, amici, com'è possibile che di fronte a un problema formidabile, no? Più grande di questo, l'universo, e di fronte al quale si pone il problema, la persona intelligente lo deve porre, qualunque sia la sua soluzione. E se non parlo di soluzione, parlo di problema che nessuno può rinnegare, nessuno, né di Prato, né abitanti di Sydney. Di fronte al problema dell'origine di questo universo, la cosmogonia, che ha affascinato i popoli e le genti fin dai primordi dell'umanità e della civiltà. Di fronte a questo problema, ripeto, ci insisto, non guardiamo alla soluzione in questo momento. Ditemi, che importanza può avere l'essere nato a Prato o a Porto Recanati, essere nato a San Buca di Sicilia o a Cape Town, essere nato 10.000 anni fa o fra 10.000 anni? C'è la contingenza, c'è della gente che dice, è un'epoca moderna, dobbiamo cambiare idee, ma che volete che gliene importi all'universo? Coi suoi 7 miliardi di anni, i 25 annucci che ci separano come un soffio dall'ultima guerra ad oggi. È un film che nella durata di un giorno fa passare un fotogramma, tac, che manco si vede, perché per vedere ce ne vogliono 24. Da quel fotogramma invisibile che passa in un attimo, voi giudicate di 4 miliardi di anni. Ma che cosa me ne importa che siano passati? È un soffio, neppure, non si vede. Tutta la storia dell'umanità in un film dell'universo non si vede. Tutta la storia del genere umano sono 10 fotogrammi, là dentro c'è Napoleone, c'è Nostro Signore, c'è Adamo, c'è tutto, su 4 miliardi di anni, parlo di storia conosciuta, 20.000 anni, manco si vedono. La gente dice, no, tutto dipende da qui. Ma cosa volete che importi? 100 anni più, 100 anni meno, 1.000 anni più, 1.000 anni meno, essere moderno, non essere moderno, che vuol dire? Ma che vuol dire di fronte all'immensità di queste grandezze del tempo e dello spazio?
Cosa me ne importa a me se sono nato qui, se sono nato là, sono nato a sinistra del Po, a destra del Po, se l'ambiente che mi circonda è comunista, democristiano, è cattolico, non cattolico, se mio padre era buono, non era buono, cattivo, non cattivo, se soffro, non soffro, il punto ha un assoluto di spazio, di tempo, di grandezza, di potenza, di forza, di energia, dinanzi al quale devo decidere se c'è uno che l'ha fatto o c'è uno che non l'ha fatto. Ma dov'è la nostra grandezza umana di lasciarsi spaventare che se sulla luna fosse arrivata la falce e il martello, questo uno non c'era. Se c'è arrivata una bandiera con le stelle e le righe, forse c'è. Se ci fosse arrivata la bandiera bianca e gialla del Vaticano, Dio c'era sicuro. Questo è lo stato delle... Ma veramente, io lo dico perché queste cose esistono, lo so che esistono, ma io non me le spiego. Ecco perché vengo con gioia a parlare a voi, persone, fratelli, amici, persone care, per dirle a voi, a qualunque età apparteniate, a un certo momento l'uomo deve decidere, liberandosi da tutti i fantasmi, da tutte le fantasie, da tutte le preoccupazioni, che si viva, che si muoia, non ha nessuna importanza. L'importante è che sulla essenzialità di cose così grandi uno grandezza rispetti ed amore con te. Poi verranno le altre conseguenze, eccetera. Ma queste no. Come anche vi devo dire, una delle obiezioni più grandi che si fanno: ma allora c'è il dolore nel mondo, come si spiega? Ma io non, in questo momento non interessa nulla di spiegare i dettagli di una cosa che se non è spiegata completamente non dovrebbe essere vera. Anche poco fa, per la prima volta dopo 80.000 chilometri, quella povera bestiola dell'Alfa Romeo, entrando qui da voi all'uscita dell'autostrada del Sole, boom, non è ripartito il motorino. Si era forse incantato il relè di comando, fortuna che non ero sull'EM. Si è incantato il relè di comando, se io avessi detto, beh, la macchina non parte, quindi questa macchina non l'ha fatta nessuno perché non parte. Ma che discorsi? Per un particolare, che sono tutti particolari, che io non arrivo a capire, devo negare una realtà più grande. Ma io guardo voi, o stella, vi guardo con i miei telescopi, con le mie grandi antenne riceventi, dei disturbi che vengono dalle pulsar, guardo voi stelle nane ed abissali profondità di cieli che racchiudete nel vostro scrigno le nebulose oscure, guardo voi stelle nove che esplodete nel girar di pochi secondi e diventate immense come 100 volte il Sole, raccolgo queste radiazioni, le esamino al mio spettrografo e trovo che a 1 milione di anni luce di distanza c'è il ferro, il silicio, il carbonio, il calcio, l'ossigeno, l'idrogeno, gli stessi elementi identici a quelli che ho sul mio pianeta Terra. Determino le frequenze, 10 milioni di miliardi di vibrazioni al secondo, 3.000 angstrom di lunghezza d'onda, 5.790, 5.792, scopre le righe del sodio, identiche con la precisione del milionesimo di miliardesimo a quelle che posso produrre su questa terra con un arco al carbone. E allora dico lassù, e questo lassù lo ripeto 10 alla 80 volte, un 10 seguito da 80 zeri. Tante sono i protoni, neutroni, mesoni che compongono il peso dell'universo. L'universo pesa, non pesa, una massa di 10 alla 55 grammi. Ogni grammo ci mettete circa 10 alla 22 particelle, quindi andiamo intorno a 10 67, 78, 10 alla 80. Ebbene, siete tutte uguali nelle differenziazioni. L'identità esclude la probabilità, ricordatelo ragazzi che studiate, la probabilità ha le sue leggi, la curva di Gauss,
Quindi la possibilità nei grandi numeri di trovare tutte le variabili delle componenti risultanti. L'esattezza esclude il caso e la probabilità, parlo in termini scientifici. Quindi queste particelle dovrebbero essersi messe d'accordo tutte 10 all'80 di essere così come sono prima di esistere. Perché una volta nate nell'essere, il proprio essere non lo decidono più. Non gioco sulle parole, meditate. Allora, questo è assurdo. Perché nessuna di quelle particelle di una galassia ha mai potuto incontrare le particelle di un'altra galassia. Perché la luce che è partita da là 10 miliardi di anni or sono è partita all'inizio dell'universo stesso. Non c'è avuto neanche il tempo di fare andata e ritorno. E la luce è il messaggio più veloce che esista nel mondo creato. E allora io ne deduco razionalmente che c'è e deve essere un'unica causa fuori dello spazio, perché spazio collegante non c'è, fuori del tempo, perché tempo utilizzabile non c'è, fuori di quegli esseri, perché una causa che ha dato all'essere di esistere così com'è, quindi padrona delle intrinsecità dell'essere e della sua essenza. Una causa fuori dallo spazio, fuori del tempo, fuori dalla materia, padrone dell'essere, io la chiamo e l'altro chiamo mio Dio, io ti adoro, questa è la mia fede. Potete chiamarlo come volete, Jehova, Allah, date i nomi che volete, ma non mi venite a dire quella idiotissima parola, mi perdoni eccellenza dentro questa chiesa, ma il Signore di parolacce ne ha dette, il Vangelo ce le riporta, quindi mi permette anche di dire. E non era nato a Roma, nostro Signore, se no vediamo quello che viene fuori. Dunque, proprio ieri, parlando con un mio amico, tanto bravo, mi diceva, ma ti può essere l'essere immanente. La vogliamo finire con queste parole che rivelano una cretinità immanente in tanti pensieri? Queste parole che, ti stordiscono, che vuol dire, sai, immanente, che vuol dire immanente? C'è o non c'è? C'è o non c'è? Dove c'è? In quel protone? Allora non c'è in quest'altro. No? Sono separati. Se questo che tu chiami essere, tu lo metti, lo localizzi con la sua potenza in quel protone, in quell'atomo, allora non c'è in quell'altro. No, c'è in questo e in questo, allora è molteplice. Allora non è una potenza capace di creare l'uno e l'altro. È collegato materialmente o spiritualmente? Materialmente no, allora non può essere, perché materia non si collega. Spiritualmente allora non è più materia, non puoi parlare di immanente, no? Cominciate ad analizzare, adesso non possiamo fare un trattato di filosofia qua dentro, e vi dico, parlo così per voi, per darvi una tranquillità di spirito, fuori se parolacce che non servono a nulla, o se le volete affrontare, allora a fondo col bisturi, io accetto qualunque sfida, ma non a battuta, botta e risposta, ma a premuta di cervello fino a morire, e vi garantisco che tante volte la gente rimane stesa per terra quando giù, vero, voglio sapere, giù, fondo, che vuol dire, ta, alla fine si mette con le spalle al muro, è la superficialità che ci rovina, è l'accontentarci di frasi fatte, siate assoluti fino in fondo, anche in campo morale, e sfido chiunque, non a me povera creatura, sono come gli altri, fido chiunque di fronte alla propria coscienza di obiettare. E ve lo devo dire, ieri con Zavoli, con Antonini, che poi siamo andati in trasmissione, è venuto fuori il terribile problema. Immaginiamo sia Zavoli, professore, che venga a mancare l'ossigeno, che il motore dell'M non funzioni, poteva anche avvenire questo, non era improbabile. E allora questi tre uomini rimangono in orbita, non so se avete voi visto il film Abbandonati nello spazio, film di cui la Columbia mi ha fatto correggere la stesura prima di mandarlo in onda in trasmissione in Italia. Ebbene, si pone questo terribile dramma, terribile, di dire io sono sicuro, e lì si dice sicuro,
che, non so, fra 15 minuti, 42 secondi, io devo morire. L'ossigeno è tarato, i manometri ci sono, si sa esattamente che 3 minuti di mancanza di ossigeno danno la necrosi delle cellule cerebrali che non si rigenerano più. Quindi 3-4 minuti di mancata ossidazione, il cuore può riprendere, di mancanza ossidazione al cervello è la fine per tutta l'attività cerebrale. Quindi questa persona sa che dopo 15 minuti e 32 secondi deve morire. Allora si dice, è autorizzato a prendere una pasticca, a togliersi la vita o aprire l'oblò della navicella spaziale. Dico, perché dovrebbe farlo? E un amico mio mi ha detto, o c'è una ragione metapsichica, se parole sempre complicate, e guarda che il metapsichica, e di religiosa non se ne parla più. Beh, no, metapsichica. O c'è una ragione metapsichica, oppure l'uomo ragionevole si toglie una vita per non soffrire dell'agonia.